Volevo condividere un po' quello che è un po' il periodo che stiamo vivendo in chiesa, anche con gli incontri del giovedì, che mi hanno portato a fare questa riflessione. Giovedì abbiamo parlato del senso di colpa. Non so quanti di voi vivono il senso di colpa o lo hanno vissuto, se l'avete superato, se non l'avete superato, ma molto spesso come chiese, mettiamo sensi di colpa alle persone. Molto spesso siamo noi che con le nostre regole, con i nostri ragionamenti, con le nostre idee, con queste cose qui, noi mettiamo sensi di colpa alle persone, perché il senso di colpa è qualcosa che nasce da una convinzione che abbiamo. E noi ci mascheriamo molto spesso, come cristiani, ci mascheriamo dicendo che è lo Spirito Santo che tocca e che in qualche modo il tuo senso di colpa è dato da Dio. E così se io cominciassi a insegnare che è sbagliato andare al cinema, voi quando andate al cinema avete il senso di colpa, ma non perché è lo Spirito Santo, perché è la vostra idea. Vi ho convinti che è la cosa giusta. E quante volte pensando, soprattutto chi è tanto che è nella fede, nel passato, abbiamo seguito regole e ragionamenti che ci sono stati dati e poi nel tempo abbiamo visto che non erano bibliche, ma erano ragionamenti che noi abbiamo imparato da chi ci ha insegnato. E questo ci ha messo in condizioni poi di essere anche giudicanti verso gli altri. Perché se io non rispe se io rispetto questa cosa, anche tu devi rispettarla. Pastore, perché lui non fa queste cose? E non vi ricorda questo modo di fare, quello che facevano anche discepoli con Gesù, o anche i farisei quando accusavano Gesù, perché i tuoi non si lavano le mani, perché i tuoi non fanno queste cose, perché i tuoi non digiunano, perché non si fanno, allora anche lui. Noi entriamo in questa modalità e pensiamo pure di essere graditi a Dio, quando invece noi stiamo mettendo pesi, ma noi come ce la raccontiamo? No, ma io lo istruisco, io lo riprendo dall'errore, lo correggo nel nome di Gesù. Sì, continuiamo a raccontarci queste storie. Noi stiamo mettendo pesi alle persone, non le stiamo aiutando. E allora, vedendo un po' tutto questo e altro, si è parlato poi di altro, il tema di stamani non è il senso di colpa, dovevate esserci giovedì. Senso di colpa, senso di colpa. Sentitevi in colpa. No, 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 in colpa no. Però stamani parto da questo perché, se abbiamo detto, il senso di colpa viene dai nostri pensieri, da quello che abbiamo nella mente, da quello che abbiamo imparato, ok? Allora, tutto quello che in qualche modo è nella nostra mente è parte di noi, ci condiziona. Noi viviamo, facciamo e parliamo in base a quello che pensiamo, in base a quello che alle nostre convinzioni che ci sono state messe o no, ma ce le abbiamo e noi ci muoviamo per quello. E in Romani 12, come è scritto, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. La cosa importante è rinnovare la mente. E ci sono brani nella scrittura, non ve li sto a leggere, ma vi faccio un paio di esempi. Vi ricordate quando Davide perde il bimbo perché lui è adulterio, ha avuto il bimbo, Dio gli dice no, deve morire, e lui digiuna, prega continuamente perché il bimbo non muoia, ve lo ricordate? Piange, non mangia più, tanto che i servi e i suoi amici sono disperati, cioè sono. Non sanno più che fare, dice, ma questo qui morirà perché non mangia più, non fa più niente, digiuna continuamente, è sempre a piangere, si sta perdendo questo Davide. Poi pensano, ma questo se fa così ora, quando poi il bimbo muore, questo si ammazza. Cosa fa Davide quando muore il bimbo? Si alza, si lava, va a mangiare, tutto bello, felice, contento, dice, ma cosa è non torna? No, umanamente non torna, infatti glielo dicano, dice, ma scusa, ma prima quando ce l'avevi lì, comunque in qualche modo, dice, ti disperavi, ora che è morto, che ti dovresti disperare, mangi, ti lavi, ti prepari, ti vesti, fai tutto. E Davide come ragiona? Dice, sì, perché fin tanto che lo avevo lì, potevo sperare che il Signore cambiasse idea, potevo ancora sperare che qualche cosa potesse cambiare da quel piano originale. Ma ora che il piano si è in qualche modo adempiuto, ora che è andata così, sarò io che andrò da lui, lui non tornerà da me. E quindi che senso ha disperarsi? Cambio di mentalità. A Davide sempre gli viene profetizzato, perché lui ha in cuore, ha il desiderio di servire Dio come? Facendogli un tempio, gli vuole costruire un tempio a Dio. E lui si mette nell'anima, nel cuore, nella mente di preparare questo tempio. Un giorno arriva il profeta e gli dice: non sarai tu a costruirmi il tempio, perché tu hai sparso sangue. E allora dice: non sarai tu, sarà il tuo figlio, perché io darò. E gli fa tutta una profezia. Noi che avremmo fatto? Ah, ma io volevo fare una cosa da parte di Dio, Dio me l'ha impedito. Anzi, non lo diremmo, il profeta è stato lui, me l'ha impedito, perché era nella volontà di Dio, lo sentivo forte nel cuore, ma lui me l'ha impedito. No, non ci siamo capiti, nessuno impedisce la volontà di Dio nella nostra vita. Ne abbiamo consapevolezza? Se diamo la colpa a qualcuno che ci sta frenando nel nostro ministero, ebbene ci abbiano frenato, perché non abbiamo capito un granché, perché è Dio che stabilisce e non c'è uomo, donna sulla terra, non c'è evento sulla terra che possa bloccare il piano di Dio se Dio lo ha stabilito. Non esiste. E che cosa fa Davide? Si dispera, dice: ah, ma lui, ma questo, la mentalità nostra. Ma la mente di Davide, che era, aveva il cuore secondo Dio, la mente secondo Dio, cosa dice? Si rallegra, dà gloria a Dio. Ma perché dà gloria a Dio? Ve lo ricordate? Dà gloria a Dio perché dice: chi sono io che tu hai rivelato a me quello che sarà dopo di me? Chi sono io perché tu mi riveli queste cose? Che importanza posso avere io se tu hai deciso il tuo piano e me ne fai parte? Potevi anche non farlo. Grazie Dio, si inginocchia, prega, loda, ringrazia Dio. E che cosa fa? Accumula dei tesori, prepara un progetto, prepara il piano per suo figlio, perché non sarà lui a costruirglielo, ma lui ci mette il suo, ci mette la sua parte, gli fa trovare un tesoretto, un bel po' di soldi, per costruire il tempio, glieli fa Davide. Noi come vogliamo pensare? Da qui in avanti, ecco il messaggio di stamani: quali pensieri voglio coltivare nella mia mente? Perché saranno quelli che poi guideranno i tuoi gesti e le tue azioni. Troppo facile dire non rubare. Il problema non è che rubi, il problema è perché rubi. Il problema non è dire male degli altri, il problema è perché hai bisogno di dire male degli altri. Cos'è che manca nella tua vita che devi dire male degli altri? Il problema non è il peccato, il problema è perché pecchi. Non ci fissiamo, non guardiamo l'apparenza delle cose. Perché non si sono lavati le mani? Perché hanno fame e non c'è modo per lavarsi. Non è il peccato il problema, è il perché lo fai. Allora, come si cambia la mentalità? Come si può essere trasformati trasformando la nostra mente? È un messaggio un po', spero di renderlo semplice, ma è un po'... è cibo solido stamani. E vi leggo un passo che è, lo sappiamo tutti a memoria, Efesini 6. Di cosa parla Efesini 6? Dell'armatura. Lo sanno tutti, però lo leggiamo. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, qui dice: il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E noi cosa abbiamo ascoltato per tanti anni, per tante cose, in tanti messaggi? Viene detto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, contro principati, e quindi noi preghiamo, liberiamo nel nome di Gesù, Satana via, nel nome di Gesù io ti leggo. L'avete mai sentite queste frasi? Ma se noi avessimo il potere di legare il diavolo, ma se non l'ha fatto Gesù, ma lo si deve fare a noi? Sarà Dio stesso che legherà il diavolo per 1000 anni. E poi dopo lo annienterà. Non sta a noi. Perché ci prendiamo nella nostra mente cose che non ci competono? Scusate se sono un po' diretto, ma vorrei rompere proprio questi schemi, questi modi di vedere le cose, questi modi di pensare, religiosità che entra nella nostra testa, noi siamo figli di Dio, allora noi si va, si distrugge il mondo di tenebre, ma cosa vogliamo distruggere noi? A cosa serve l'armatura? Lo leggiamo, per distruggere le fortezze, per distruggere i principati, questo scrive? No, dice perché il nostro combattimento è contro quelle cose, ma non per distruggerle, per restare in piedi. Nessuno di noi può distruggere quelle cose. L'armatura ci serve solo per difendersi da quelle cose, dagli attacchi, perché non ci abbattano. E dice, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Perché noi ci comportiamo bene, facciamo il nostro dovere, siamo dei bravi cristiani, siamo bravi figli di Dio, siamo bravissimi, ma poi cadiamo. Allora prendiamo l'armatura che ci impedirà di cadere, ci impedirà di essere in qualche modo feriti dai principati, dalle potenze, dalle potestà, dalle quali noi dobbiamo guardarci e difenderci, non distruggerle. E come si fa a difendersi da questi attacchi? Prendete la verità per cintura. La verità, dire la verità. Se diciamo la verità, siamo inattaccabili. Ma te tu ha detto e invece tu fai. Perché ci vogliamo mettere questo peso addosso? Questi sensi di colpa dopo, ma l'ho beccato. Perché poi non siamo più credibili. Dobbiamo essere coerenti con noi prima e con gli altri poi. Se pensiamo una cosa, dobbiamo agire di conseguenza. Io faccio sempre questo esempio. Quando uno mi prende questa mano e mi tira, ma c'è un altro di qua che mi tira di là, se tirano parecchio forti, io sento male. Mi sento strappare le braccia. C'era una tortura, meno male non più, ma anni fa, e smembravano le persone così, tirandole. E le allungavano, e arrivavano parecchio lunghe, ma poi strappavano le persone. Allora, che male si può sentire a sentirsi tirare di qua e di là? Il senso di colpa è la stessa cosa, è il dolore che nasce perché i tuoi pensieri ti tirano di qua e le tue azioni ti tirano di là. Tu sai qual è la verità, devi dire così, ma dici un'altra cosa e ti senti in colpa perché ti strappi dentro. Direziona le tue azioni, il tuo parlare in questo caso, verso i tuoi pensieri. Pensi questo? Dici quello. Va in una sola direzione, sii lineare, sii trasparente, perché se no sentirai il senso di colpa, certo. La verità, rivestitevi della corazza della giustizia, essere giusti, comportarsi in maniera, potremmo dire che è un allargare il discorso della verità anche. L'essere giusti significa in qualche modo comportarsi anche giustamente, non solo dire le cose secondo la nostra verità, ma anche comportarsi secondo quella che è il nostro credo. È giusto andare in chiesa, però non ci va. Vi fate del male da soli. Per me, io oggi non ho voglia di andarci, e allora ci vado lo stesso perché, no, è sbagliato, non ci dovete venire se non ci volete venire. Lo so che i pastori non devono dire non venite in chiesa, ma io sono strano. Se non volete venire in chiesa, non ci dovete venire. Perché non è una questione di venire in chiesa per piacere a Dio. È una questione di coerenza anche. Io voglio venire in chiesa, allora ci vuoi. No, io stamani sento che ho bisogno di non andare, ho bisogno di riposare. E riposati. Gesù non accusa nessuno. Quando i suoi lo attaccano, dice, ma me ne volete andare anche voi? Ma chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Ecco, sono desideroso di restare qui perché tu mi dai qualcosa che non trovo da altre parti. Tutto lì. No, Gesù non ha bisogno di tenerci. No, ma io, scusate, ho usato parole forti, forse ho esagerato. No, in realtà volevo dire, poi ve lo spiego per bene. No, ma non andate via. Gesù non gliene importa. Gesù lascia liberi. E vorrei che anche questo cominciasse a entrare nella nostra testa. Siamo liberi. Verità, giustizia e poi prendete come calzature lo zelo dato dal Vangelo della pace, lo zelo dato dall'amore per Dio, il Vangelo della pace, ma il Vangelo parola di Dio, poi alla fine si può anche in qualche modo vedere come Gesù, lo zelo dato dall'amore per Dio. Attaccatevi a quello. Cos'è che vi muove, che vi fa fare le cose? Perché sennò il pastore mi telefona e mi brontola. No! Lo faccio perché lo sento nel cuore, mi sento una spinta, perché amo Dio e non riesco a star fermo. Non riesco a non fare quelle cose per Dio. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede. E qui mi piacerebbe chiedervi, a cosa serve lo scudo della fede? Perché uno scudo? Per proteggere da cosa? La fede, anche qui, come la intendiamo sempre? Se tu hai fede, non abbiamo mai ascoltato queste cose, se tu hai fede, dichiara e vinci su tutto. Se sei povero, domani c'hai la Ferrari sotto casa. Se tu hai problemi di lavoro, domani tu sei direttore generale della Banca Mondiale. E se tu hai fede, il Signore distrugge le potenze, le fortezze, tutto quanto. E tu cosa fai? E tu stai benissimo. Tu sei felice, la gioia, la tua famiglia è la più bella del mondo. Così funziona. Non l'avete mai sentito di queste cose? Però non parla di attacco, parla di scudo. Io non ho visto nessuno andare a combattere con uno scudo e ammazzare la gente. Anche nei film usano la spada, al limite, non usano lo scudo. Lo scudo serve per difendere. E com'è che la fede diventa una protezione invece che un attacco? No, se io ho fede, attacco e mi conquisto il territorio. Io conquisto questa città nel nome di Gesù e tutti. Amen! No, che attacchi? È fede, è scudo. Serve perché siamo qui chiusi, trincerati a difendersi dagli attacchi del nemico. Oh, la mia Bibbia forse è diversa dalla vostra, che vi devo dire. Io ho letto così. È scudo, non attacco. E allora la fede serve a difendere la nostra mente dagli attacchi e dai pensieri che vengono da fuori. E anche questi sono attacchi. Vai nel nome di Gesù e vinci. Poi quando fuori però siamo scontenti della comunità, delle chiese, perché Dio non c'è. Ma lui mi aveva detto che se io credevo, ma io credo. No, ma tu hai poca fede. Poi si entra in discorsi. No, la fede serve perché tu possa rimanere in piedi. E che quando il diavolo ti attacca e dice, tu sei un peccatore, tu possa dire, ma io ho fede che il Signore Gesù ha lavato i miei peccati. E non crollo. E resto in piedi di fronte a questi attacchi. Perché il campo di battaglia non è fuori. È qua dentro. Idem l'elmo della salvezza. Perché la prima cosa che pensiamo è, no, vado all'inferno, no, sarò salvato? Sarò salvato. Chi devo, alzi la mano chi sarà salvato? Sicuro? Guarda quanta fede, bravi, 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 bravi. Datemi la prova. È la stessa cosa però, perché nel momento in cui deludiamo, pensiamo di deludere Dio, l'ho deluso. Vedete, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Questi pensieri l'ho deluso. Ma voi pensate di poter deludere Dio? Ma Dio è la felicità fatta spirito, non si può dire fatta persona, è fatta spirito. Dio è la felicità. Come si può far diventare triste la felicità? Se la fonte d'acqua diventa triste, dopo non è più Dio, non è più la felicità, è un'altra cosa. Dio è Dio, nessuno lo può intaccare minimamente con una delusione. Si rimane delusi perché non si sa, perché non ci si aspetta certe cose. Io mi aspetto che la Silvana faccia queste cose, prendo la mia moglie così non tocco nessuno, e poi non le fa, sono rimasto deluso, perché mi aspettavo che facesse. Ma Dio si aspetta qualcosa da noi, Dio sa già cosa faremo. Non può rimanere deluso, non può rimanere triste. Dio è colui che dà la gioia e la felicità, non può lui stesso rimanere triste. Cambiamo mentalità. Noi non possiamo intaccare Dio, è solo Dio che intacca noi con la sua gioia, con la sua fede, con la sua potenza. Perché anche Dio usa la fede, sapete? Sapete che Dio ha fede? In che modo Dio ha fede? Non ci avete mai pensato a questa cosa. Dio ha fede. Perché ci chiede a noi di avere fede? Perché lui per primo ha avuto fede. E non parlo solo di Gesù, che anche lui come uomo ha avuto fede in Dio. Dio ha fede perché ha affidato a noi il mandato. Voi avreste affidato un mandato così importante che ha a che fare con la vita, la salvezza di un uomo, di una persona, a voi cara, vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, dipendano da un messaggio che avete. Se questo messaggio arriverà a quella persona, mio figlio sarà salvato. La fidereste a un delinquente? A uno bugiardo? Sì, questo mi dice ci va e poi non ci va. No, ci vado io. Ci vado io di persona. Ebbene, Dio ha avuto fede di affidare a ognuno di noi il mandato di andare a portare la sua parola, la conoscenza sua a questo mondo. E Dio si fida di noi, ha fiducia in noi. E allora Lui è il primo a aver fede. E dobbiamo anche noi avere fede in Lui. Cominciamo però a cambiare la mentalità. Noi non possiamo intaccare Lui, è Lui che intacca noi. È Lui che modella noi, noi non possiamo rattristarlo. E quindi anche il pensiero dice, magari l'ho deluso, è collegato, allora se l'ho deluso non sono più suo, non mi ama meno, se mi ama meno non sono un bravo figlio, quindi forse voglio l'inferno, la salvezza, l'elmo della salvezza, per proteggerci dagli attacchi di questi pensieri. Devono star fuori questi pensieri. E ora la parte della spada. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede e prendete l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio. Ah, finalmente ci siamo arrivati a qualcosa per attaccare e distruggere le fortezze, eh? Eh no, perché anche la spada serve a difendersi. Non serve solo per attaccare, serve per difendersi. Perché con uno scudo magari non basta, ma con una spada sì. E certo, qualche volta puoi pure ferire, ma non possiamo pensare di distruggere le fortezze. Ma in qualche modo possiamo uccidere quei pensieri che ci stanno a guidare, quei pensieri sbagliati che ci guidano, che ci fanno sentire sbagliati, che in qualche modo ci fanno sentire che deludiamo Dio. Possiamo uccidere. Con cosa? Con la parola di Dio, come ha fatto Gesù. Vi ricordate Gesù quando è stato tentato? Dice, ma se tu sei figlio di Dio, il dubbio, l'elmo della salvezza, il dubbio, se sei figlio di Dio, quindi se sei salvato, se ce l'hai la salvezza, allora dimostralo, fai questo miracolo. Allora prega e vediamo se Dio ti risponde, ma se non ti risponde vuol dire che tu non sei figlio di Dio. Allora, se tu sei figlio di Dio, perché sei senza lavoro? Se tu sei figlio di Dio, perché continui ad avere questo vizio? Se tu sei figlio di Dio, perché continui a fare quel peccato? Se tu sei figlio di Dio, perché continui a deluderlo? E Gesù cosa risponde? Non ho bisogno di dimostrarti che io sono il figlio di Dio. Perché cosa gli risponde? Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Non c'è bisogno di fare un miracolo per dimostrarti che sono figlio di Dio. Se sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Non c'è bisogno di dimostrarlo a nessuno. È una consapevolezza, una certezza che abbiamo dentro di noi. Dimostrami di essere figlio di Dio. No, non ti dimostro niente, io ci credo, punto e basta. Ma se tu fossi un bravo pastore, un bravo... però si deve vedere, io non devo dimostrare niente. È Dio che dà, è Dio che fa. Io non mi tocca. È difficile arrivare a pensarla così, ma questo significa essere maturi spiritualmente. Gesù non si... Ah sì, è vero, sarò Dio, sarò davvero il Cristo? Non si è mai posto il problema. Impariamo da Cristo, perché Lui dice, venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io darò riposo alle anime vostre. E noi da soli ci mettiamo pesi. Perché tanta gente va via dalle chiese? Perché tanta gente diventa o è atea? Perché la teologia mette pesi. Perché noi cristiani mettiamo pesi. Invece di accogliere le persone, le respingiamo perché sono sbagliate, perché non rispettano i canoni che noi ci aspettiamo. Le persone si allontanano perché gli presentiamo un Dio. Noi parliamo di libertà, siamo liberi, però devi venire vestito in un certo modo, devi venire alle riunioni, tu devi fare così, bisogna pregare, bisogna leggere, e bisogna impegnarsi, e non tu puoi dire di no perché sennò tu sei ribelle, bisogna stare sottomessi all'autorità. vi tengo schiavi, utilizzando Dio. Siccome Dio l'ha detto, tu lo devi fare. Vi sto manipolando. E invece bisogna imparare a fare come fa Dio. Dici, io ti dico la verità, ti dico le cose, poi dopo scegli te nella tua vita, sei libero. E lo stesso dobbiamo fare con i nostri figli inconvertiti, con i nostri genitori inconvertiti, con i nostri amici inconvertiti, con tutti quelli che amiamo, che vorremmo vedere convertiti. Lasciamoli liberi, liberi di sbagliare, perché magari noi gli evitiamo l'errore che potrebbe invece, battendoci il naso, portarlo alla salvezza. Non fare questo, non fare quello. No, tu ti fa del male, non fare quello. Lascia che caschi, lascia che si faccia del male. Il vero cristiano non si riconosce dal fatto che ha impedito all'altro di cadere. Il vero cristiano è quello che gli sta accanto per tirarlo su dopo che è caduto. Quello è il figlio di Dio. Quello è colui che viene a rialzare quello che è caduto. Ma quando quello ha battuto i ginocchi, o peggio, magari si è spappolato mezzo, ma tu sei lì accanto e gli fasci le ferite e gli dici non ti preoccupare, avrai modo di ripartire. Allora è lì che cambiano le vite e i cuori. E Dio strappa all'inferno le anime che noi vorremmo vedere strappati con i nostri insegnamenti. Lasciamo le persone libere e amiamole per come sono, frequentiamole. Non sono loro che contaminano noi, siamo noi che dovremmo contaminare loro con la benedizione. E così noi mettiamo pesi. E Gesù dice, ma venite a me che siete stanchi, voi che siete stanchi e travagliati dai pensieri che avete, e io vi darò riposo, perché prendete su di voi il mio giogo è leggero. Non dice che non c'è un giogo, non dice che non c'è un peso, ma è leggero. Il Signore ci dà la forza di portare quelle cose. Perché? Perché poi le regole sono molto semplici. Siamo noi che le complichiamo. Allora, via tutti quei pensieri, tutte quelle leggi extra che ci appesantiscono. Siamo leggeri. Ma se pecco? E se pecchi il Signore lo sa già, via, giù, sciogliti. Ma domandati perché continui a farlo. Perché può darsi che invece la soluzione ce l'hai qui dentro. Non c'è bisogno di stare ora a pregare. C'è bisogno di stare a riflettere su cosa mi muove. Siamo a metà, No, scherzo. Quasi finito. In realtà, leggo da Seconda Corinzi 10, dice così, in realtà sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio le armi della nostra guerra. Quindi ci si rifà a Efesini 6, quelle cose lì non sono armi carnali. E anche questo, scusate una parentesi, ma quando qui dice non combattiamo secondo la carne, cioè non combattiamo come fa la carne con noi, cioè il pensiero che arriva carnale dice ti sei comportato male, non sei figlio di Dio, no, allora mi devo trattenere, mi devo controllare, mi devo stare attento a non fare questo. È un combattimento che si fa fra noi e noi stessi. E invece di alzare gli occhi a chi ci potrebbe aiutare, stiamo così a guardarsi dentro, oh peccato, sono uno schifo, guarda là, sento in colpa, il Signore è lontano, non mi vuole, allora prego, allora lodo. Ma che facciamo? I giochini. Signore, oh lo so, ho sbagliato, tanto tu lo sai, sono così, migliorerò. Però non superficialmente, ma con l'idea di dire lo so che cosa deve cambiare. Faccio così perché ho questo sentimento, questo bisogno. Mi sento in qualche modo mancante e per cercare attenzioni, per mille motivi, mi comporto così. Sono ansioso, Signore, aiutami a togliere l'ansia, perché l'ansia mi porta poi a comportarmi o a dire cose sbagliate. Non è il problema l'ansia, è il problema del perché ti viene. Cos'è che ti manca? Perché sei così insicuro? Perché hai così paura del futuro? E qui dice, quindi non abbiamo le armi carnali noi, abbiamo quelle spirituali che hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Allora si possano distruggere le fortezze, sì, ma non sono il dominio di Satana, quelle cose lì, le fortezze sono quelle qui dentro. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Non demoliamo Satana, non demoliamo i demoni, noi demoliamo i ragionamenti, noi demoliamo le idee, le imposizioni sbagliate. Perché i tuoi non si lavano le mani? Perché sono liberi. Perché io li ho liberati. Ma perché i tuoi? Perché sono sotto di me, dice Gesù. E noi abbiamo il potere di demolire i ragionamenti, prima per noi stessi e poi quelli degli altri, sia da quelli che ci attaccano, per demolire i loro ragionamenti, ma anche per quelli che vogliamo aiutare. Tu sei così perché la stai pensando in un altro modo. Guardala dal punto di vista di Cristo. Tu pensi di non valere niente perché ti è stato detto che nella tua vita non potrai costruire il Tempio a Dio? Vedila in un altro modo. Dio ti ha rivelato il tuo futuro. Non a tutti lo fa. Dio ti ama, ti ha fatto sapere che cosa farà dopo di te. Vediamola in un altro modo. Sosteniamo l'altro. Questo può distruggere le fortezze e i ragionamenti. Questo modo di fare, questo modo di pensare in modo nuovo. E tutto ciò che si eleva, non solo i ragionamenti, ma anche tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Facendo prigioniero, non Satana, non i demoni, non i vizi, ma ogni pensiero. Facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Mente, pensa quello che vuoi, ma tu devi essere ubbidiente a Cristo. I tuoi pensieri devono essere quelli di Cristo. E io, nel nome di Gesù, con la fede che ho, io piego i miei pensieri a quelli che sono i pensieri di Cristo. È uno sforzo, è un lavoro, è un impegno, c'è da fare, ma è un lavoro che facciamo noi con noi stessi, senza sentirne il peso, ma solo sentendone la necessità, perché vogliamo piacere a Dio, il bisogno. Sento bisogno di migliorare, sento bisogno di piacergli di più e voglio rendere ubbidiente a Cristo ogni pensiero. Non alla Chiesa, al pastore o alla denominazione, non mi interessa, a Cristo. E se Cristo ti chiama in altri luoghi, in altre situazioni, Dio ti benedica, perché potrai arrivare laddove non posso arrivare io. E non giudichiamo più quindi allora dall'apparenza, ma solo dal fatto che il Signore ti ha chiamato in luoghi diversi, a fare cose diverse, per raggiungere persone diverse. Quindi siamo tutti insieme, ecco il puzzle, che riprendo il discorso dell'Emanuela stamani. Ogni pezzettino è collocato in posti diversi, non siamo tutti insieme. Ce n'è uno che è all'angolo, ce n'è uno che è nel mezzo, magari al centro dell'attenzione, c'è uno che farà parte del soggetto principale, c'è uno che farà parte del contorno, ma tutti sono importanti. Non vi sentite, spero non vi sentiate, ma se vi sentite così cercate di vincerla questo pensiero, non vi sentite di meno di altri. Ognuno di noi è importante al solito modo davanti a Dio. Abbiamo funzioni e compiti diversi, ma ognuno di noi è importante. Che il Signore vi benedica, eh? Che vi dia di vincere i pensieri. Priscilla, sì.